Fuori campo, il volley parlato.
Il volley parlato oggi, come annunciato, un gradito e splendido ritorno, quello di Giacomo Jack Sentini. Ciao Jack.
Ciao, buongiorno e grazie per avermi invitato.
E quello, ahimè, ogni settimana ormai è diventato una tassa.
Decisamente non gradito.
Sei come l'IMU, praticamente un IMU settimanale, ecco. Sei diventato.
Abolitemi.
No, allora, ricordo, era il febbraio dello scorso anno.
Ricordi esattamente anche la data.
Il 29 era, il febbraio, quando Jack venne ospite nei nostri studi, parlando della sua associazione, che tra l'altro nel frattempo è diventata una grande associazione, davvero riconosciuta e stimata da tantissime persone, ma non solo si diceva, anzi come dice Francesco che mi ha mandato un messaggio che ti ammira molto, dice mi ricordo l'anno scorso quando è venuto da te che gli aveva augurato di poter riprendere a giocare magari a Trento, evidentemente gli ha portato bene.
Molto bene, devo dire.
Perché la notizia quest'estate, quando abbiamo letto tutti quanti Jack Sentini, palleggiatore di Trento, tac! Una bella soddisfazione, vero Franz?
È stato un colpo all'anima, come direbbe Ligabue.
Ah, non pensavo di dire. Senti, Jack, tanti messaggi, iniziamo subito perché gli ascoltatori hanno sempre i tifosi.
La precedenza.
Ciao Jack, sono Giulia. Innanzitutto volevo ringraziarti per la sciarpa. E poi volevo chiederti dove hai trovato tutta la forza per affrontare tutto quello che hai passato, perché ci vuole veramente tanto coraggio. La mia amica Angelica ha avuto un infortunio alla schiena e come te ben sai ha un po' di paura a riniziare. Cosa puoi dirle? Grazie, un abbraccio, Giulia.
Allora, intanto prego per la sciarpa, non è stato un problema. E niente, io cosa posso dire? Che ovviamente quando si rientra in campo dopo un serio infortunio oppure tanto tempo lontano dall'attività, ci sono delle preoccupazioni che è normale avere, però bisogna anche essere realisti, cercare di superare le difficoltà, perché siamo capaci di superare delle difficoltà molto più grandi di quelle che crediamo e non dobbiamo abbatterci troppo, perché spesso i nostri limiti sono nella testa più che fisici.
Allora, Paolo dice: ciao Jack, senti la pressione di giocare in una grandissima squadra che punta a vincere tutto? Senti la pressione di giocare in una grandissima squadra che punta a vincere tutto, o hai già vissuto nella tua carriera un primo punto, momenti come questo? Grazie, sei un grande esempio per noi, non mollare nella vita, complimenti a Forza Trento. Ma ricordiamo che Jack, ragazzi, è un campione. Ha vinto lo scudetto con Macerata, alla facciaccia nostra.
Negli anni in cui Trento non riusciva ancora ad essere così.
Ma non levava neanche i playoff quasi.
No, quell'anno lì, a dire la verità, l'anno che l'ha vinto Jack, se non sbaglio, 2006, sì. Trento aveva conquistato per la prima volta le semifinali contro Treviso, che poi Treviso fu regolata in cinque partite.
Gara 4 fuori casa a Treviso vinse Macerata, mi ricordo perfettamente. Sì. Gara 5 poi in casa ci fu l'apoteosi.
Sì.
Nel primo scudetto di Jack, insomma, queste cose le ha già vissute e come.
Che Treviso aveva già preparato la torta con lo scudetto, disegnata. Sì,
vabbè,
sì,
a gara 4?
Fu un bel gusto.
Anche perché tu eri stato venduto da Treviso a Macerata.
Esatto, proprio quell'anno.
Cioè tutto torna, eh?
Tutto torna.
Il cerchio si chiude.
No, comunque, no, non sento la pressione di giocare in una... Cioè, è chiaro che si sente l'importanza di giocare in una squadra così, così forte, che punta a obiettivi così alti, però è una situazione che ho vissuto tante altre volte nella mia vita e devo dire che quest'anno, un po' per il fatto che sicuramente ho un ruolo differente, perché il primo palleggiatore è chiaro che ha più pressioni rispetto al secondo, però... Anche per quello che ho vissuto poi nell'ultimo anno, sto vivendo tutte queste situazioni con una visione completamente diversa da prima. Io penso che il mio senso di pressione, il mio senso di preoccupazione per una gara sia decisamente cambiato per sempre, per cui lo vivo anzi con grande serenità e felicità e sono contentissimo perché, lo ripeto tante volte anche ai miei compagni, avere l'occasione di giocare certe manifestazioni non è una cosa tanto comune e quindi bisogna assaporarle, perché
paradossalmente te le godi di più adesso.
Me le godo molto di più.
Non c'è tutta quella...
Non c'è quell'ansia, non c'è quella preoccupazione che è normale quando hai meno esperienza, sei più giovane oppure non hai cose, diciamo, più importanti a cui pensare, sei propenso a mettere tutta l'attenzione su quelle cose. Invece quando poi hai vissuto o comunque hai delle responsabilità più grandi o hai vissuto dei problemi più grandi, ti rendi conto veramente che certe preoccupazioni non esistono.
Ciao Jack, grazie a te e a tutta la squadra per i grandi risultati raggiunti nel 2012. Siete un gruppo straordinario. Qual è stata per te la partita più emozionante? Antonella.
Ma sono d'accordo che siamo un gruppo straordinario, veramente, perché io sono veramente felice di far parte di questa squadra, di questa grande organizzazione che è la Trentino Volley in generale, e di vivere in una bella città come Trento. Però la vera bellezza di questa mia esperienza è il gruppo che c'è, perché stiamo sempre insieme.
È vero.
E stiamo veramente bene.
Vede.
E si vede, anche secondo me, e tanti risultati dipendono anche da quello, non solo dal fatto che abbiamo grandi giocatori. E la partita più bella di quest'anno, la più emozionante per me, è stata la finale del mondiale.
Ma dai, a Doha.
Sì, perché è stato il primo trofeo vinto dopo lo stop, poi un trofeo che tantissimi giocatori non hanno neanche mai l'occasione di poter sfiorare, di poter partecipare. È stato proprio bello, anche perché era una vittoria che all'inizio non era poi così scontata, anzi eravamo in problemi, e invece è stato poi un crescendo, è stato
c'era
bellissimo.
C'era stato già la Tonno Calipo che ci aveva infilato in casa,
sì,
no?
Avevamo perso in Supercoppa con Macerata, cioè, insomma no. Non andavamo là con grandi sicurezze.
Alberto, ciao Super Jack, qual è stata la prima cosa a cui hai pensato appena vinto la Coppa Italia?
Ho pensato...
Dov'è Carolina?
Non è vero, Carolina la vedevo. No, ho pensato a tante cose, ho pensato quanto fosse bello, perché veramente a un anno da tutto quello che è successo mi sembra impossibile, già due trofei in bacheca, già poi sto sempre meglio, partecipo sempre di più anche al lavoro della squadra, quindi sono veramente contento. Ho pensato che veramente siamo tornati, veramente ce l'abbiamo fatta e siamo di nuovo in pista.
C'è stato, Gabri, un momento particolarmente emozionante di questa stagione, che non può essere ricordato come una partita o un evento sportivo, che però all'interno dello spirito di gruppo e dell'idea di gruppo credo sia stato importante. Il giorno della visita all'ospedale di Perugia quando
certo,
la squadra è andata praticamente al completo subito dopo aver vinto a Perugia, ed è stato un momento particolare perché si rivedeva Jack nelle stanze di quell'ospedale dove lui era stato fino a pochi mesi prima per curarsi, e tutta la squadra che l'ha seguito, ma soprattutto vedere tante persone che anche solo guardando Jack hanno trovato la speranza o comunque la forza per provare a reagire. Personalmente c'ero, e per me è stato forse il momento più significativo di tutta la stagione, al di là delle vittorie, perché è stato un momento toccante.
Sì,
sì, molto bello, anche se nessuno te l'ha chiesto, ma comunque vabbè.
Era un inciso.
Bruno non ha una domanda, ha un'affermazione secca. Jack, meriteresti più spazio? E qui apriamo e te ne leggo un'altra. Perché Maria Giuseppina scrive: ciao Jack, siamo tutti contentissimi di averti rivisto in campo e sembra che anche tu sia più forte di prima, speriamo di vederti giocare di più. Secondo te chi è il più forte palleggiatore al mondo? Buona fortuna per tutto, non mollare mai. Pina e Maria da Caserta. Andiamo per ordine allora.
Sì, dimmi.
Meriteresti più spazio?
Ma io non lo so questo, e di sicuro in una squadra come questa non penso di meritare più di quello che già ho, perché comunque ho davanti e mi leggo anche all'altra domanda, uno che sicuramente è molto vicino a essere uno dei più forti palleggiatori del mondo, e Rafael è una persona molto in gamba, molto, con cui mi trovo benissimo, ed è un giocatore che ammiro molto, perché riesce a tenere le redini di una squadra così difficile, così forte e per così tanto tempo, no? Raggiungendo grandi risultati, quindi per me è un grande onore lavorare di fianco a lui. Io penso che per il momento la cosa giusta sia questa. Io sono molto contento di dove sono, perché mi ero dato questo obiettivo, cioè di essere a questo punto
un giocatore,
esatto, che quest'anno sia andata così, cioè che abbia iniziato anche un pochino avendo meno responsabilità, secondo me è la cosa ideale, perché ho così potuto concentrarmi molto di più sul mio recupero fisico e anche tecnico, perché dopo un anno di inattività tornare a questi livelli non è facile, e quindi la mia concentrazione è andata più lì, e poi vedremo. Io mi sento sicuramente migliore di prima in tante cose, e la mia età, diciamo che ormai compio 34 anni, ma per un palleggiatore esatto, non è assolutamente un problema, ho ancora tantissimi anni davanti. È chiaro che io non mi fermo qua, non voglio per forza mettermi dei limiti. Io cercherò di tornare a essere un palleggiatore titolare di una formazione di A1.
Ma non solo io, un pensierino anche nazionale.
Esatto, io lo faccio, io voglio tornare in nazionale.
Visto
anche
poi
perché
quello che c'è, senza nulla, senza voler mancare di rispetto a nessuno, non dire niente, Franz. Però insomma, adesso dite tra noi.
Io ce la metto tutta, perché penso che sia una cosa possibile, penso che sia veramente una cosa accessibile, e ce la metto tutta perché sarebbe proprio perfetto, perché quando mi sono ammalato l'ho proprio pensato, ho detto, quando ho cominciato a star bene, ho detto questa malattia voleva portarmi via tutto, invece io mi riprenderò tutto e andrà anche meglio di prima.
Andrea legge il tuo pensiero perché dice: ciao Jack, che cosa hai pensato quando il destino che nella tua malattia ti era stato avverso ti ha regalato la gioia della tua rinascita sportiva con la chiamata del Trento? Hai appena risposto. Poi volevo sottolineare che sei un grande come sportivo e come uomo, sei stato scelto per regalare un messaggio di speranza. Questa è una bellissima cosa.
Molto bella, grazie.
Molto molto bella.
Dal punto di vista sportivo posso chiederti, certo, qual è stato il qual è stato il palleggiatore a cui ti sei ispirato iniziando a giocare?
Sì sì sì, è facile perché Fabio Vullo negli anni 90, quando io ho cominciato a giocare, era il palleggiatore titolare di Ravenna, che allora era il Messaggero.
Squadra indimenticabile.
Squadra indimenticabile che vinceva gli scudetti, Coppa Campioni, e lui era veramente il più forte palleggiatore italiano e mi sono ispirato molto a lui.
Cioè, Marco, dico anche il cognome perché è un tuo collega, Marco Lionetti, fai una storia?
Sì, è un giocatore che fra Serie A2 e B1 ha giocato spesso e volentieri, soprattutto al sud, Avellino.
Ruolo?
Corigliano, mi sembra che fosse libero.
Libero? Sì, forse sì. E scrive: ciao Jack, parlando di tensione agonistica, quando entri hai dietro Stock, davanti Mazinga e Guantorena, preferisci pensare ad una birretta o al sorbetto dopo cena?
Ha ragione, c'è l'imbarazzo della scelta. E tutti che dai, dammelo a me. Quindi.
I tuoi barbacci, dico. No, però è fantastica questa.
No, perché quando il palleggiatore ha la ricezione precisa si sente un privilegiato.
In che senso?
Nel senso che può scegliere su quale fronte del gioco.
Franz, tu non sei mai stato palleggiatore, non entravi
no,
in queste
non è stato giocatore, anche se lui millanta credito.
Sono stato un opposto.
È stato un grande opposto.
Vedi che te lo ricordi.
C'è gente che ancora mormora.
Ho giocato anche contro suo fratello.
Contro mio fratello più di una volta.
Che fa il veterinario, peraltro, penso.
E che lo murava.
Essendo centrale è capitato talvolta. Ma comunque.
Allora, parliamo invece delle prossime partite, se no Franz mi fa due zebedei così. Trasferta sabato a Modena, il famoso, lui scrive la banalità del mondo, il derby dell'A22, perché siamo sponsorizzati anche dall'A22.
Credo di averlo coniato io questo.
Pensa che
vado fiero.
Pensa che roba. Sono orgoglioso di te proprio. E con Modena che con noi è sempre stato, insomma, no?
No, fai la domanda, perché dopo mi accusi di fare domande banali, prego.
No, io voglio capire, ma quando c'è la formazione, ok, entra Rafa, un pochettino,
sì.
Dice, sì, ok, sono contento, tutte le solite, ma un pochettino, ma sì, ma perché non, fammi entrare.
Questa è la domanda su Modena.
Questa è la domanda. Ma certo che io lavoro perché voglio giocare, voglio essere capace di aiutare la squadra, però... Veramente non
dai,
sento
basta questa cosa.
Non sono banalità, è la verità.
Decide, la palla è rotonda.
Se mi fa giocare sono contento.
Ma anche perché scusa, al di là di tutto, è molto difficile, tu conosci Rafa, è molto difficile entrare in quell'antagonismo.
Hai perfettamente ragione.
Impossibile.
Sono d'accordo
con
magari io essendo stato piccolo giocatore c'erano compagni che mi davano fastidio contro
tutti.
No, non tutti, alcuni, specialmente quelli che giocavano il mio ruolo, però se uno che gioca nel mio ruolo è Rafa, è difficile odiarlo sportivamente.
No, questo è sicuro, ma poi, no, dico sinceramente, io sto imparando che anche, a parte l'ho fatto anche in nazionale, però sto imparando, e penso di aver capito anche questo, e questo fa sempre parte della maturazione di un giocatore, che ci sono dei ruoli in cui anche cioè i comportamenti sono molto importanti, no? E il secondo palleggiatore, io sono stato primo e ho avuto dei secondi buoni e dei secondi meno buoni, e il ruolo del secondo palleggiatore è molto importante anche nei confronti del primo, perché avere una collaborazione, avere qualcuno che dietro di te è sincero, è leale, è un grande vantaggio per il primo palleggiatore, perché deve avere la mente libera e la tranquillità di poter gestire la squadra anche nei momenti difficili, sapendo che dietro c'è qualcuno che è dalla sua parte.
Beh,
e non
vedono,
contro.
Tutti vedono quando sono i time out che tu vai da Rafa e gli
parli. Io cerco di farlo e cerco di farlo sempre anche fuori, perché lui deve, cioè è un vantaggio anche per me, più lui è tranquillo più noi vinciamo, più la squadra vince più anche io ne trago vantaggio, quindi il mio ruolo adesso è quello e io devo farlo bene.
Ecco, questa è una cosa che dobbiamo spiegare, non è che vince la prima squadra, attenzione.
Bravo.
Eh?
Mai.
Questa è una cosa che magari qualcuno pensa, ma gioca sempre quelli, non funziona proprio così.
No, 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 un gruppo funziona al completo, se cioè, ci sono delle mele marce, c'è qualcosa che va male, anche il sestetto poi ne subisce le conseguenze.
Anche perché i sei che vanno in campo, magari giocano tutti i sette, è vero, sono così forti, sono così preparati, perché durante i sei giorni di allenamento, sette spesso, giocano contro una squadra alla loro altezza.
Certo, questo è importantissimo, cioè, per mantenere alto il livello di allenamento.
Arrivano alla partita dopo sei giorni estenuanti in cui i cosiddetti panchinari li hanno...
Li abbiamo legnati.
Anche perché... Che ci sono gli avversari,
anche perché voi avete queste immagini di Jack quasi di un santo. In realtà durante l'allenamento, quando mura anche Matteo e Osmani, in faccia un urlo gli arriva sempre. Non essendoci l'arbitro in allenamento, si sfogano.
E ogni tanto ci sfoghiamo anche con Franz, che è lì a bordo campo.
Ogni tanto.
Allora, aspetta, ce n'è ancora altro. Andrea scrive: ciao Jack, come interpreti questa grande stagione di Matei? In alcuni momenti sembra tornato quello del primo anno in A1, Andrea.
Vero, sono molto contento. Io all'inizio dell'anno, scherzando con lui in preparazione, gli ho detto: dai, che quest'anno è il tuo anno, perché gli dicevo, poi gli ho detto: Matei, ogni volta che andiamo, ci avviciniamo a un trofeo importante, io dico: oh, Matei, io questo non l'ho mai vinto,
Gli
metto un po' di pressione. No, io secondo me lui quest'anno ha potuto fare una buonissima preparazione che sicuramente l'ha aiutato dal punto di vista fisico. In più lo vedo veramente molto determinato, molto deciso a lasciare il segno in questa stagione. È quasi come se alcune cose dell'anno scorso, qualche discorso finale, no, che io sentivo anche quando sono venuto qua, c'era della gente che mi diceva: ah, ma dove vai, il ciclo a Trento è finito, sai, queste chiacchiere un po' antipatiche che si spera sempre che le persone che stanno andando bene prima o poi comincino a andare male. Secondo me i ragazzi hanno sentito un punto d'orgoglio verso queste dichiarazioni, e c'è una grande determinazione a fare in modo che questa stagione sia storica.
Senti, Trento a quanto pare tira aria buona per coloro che vogliono diventare genitori. Adesso c'è la mania, nasce un figlio al mese praticamente. Tu che sei già padre di una meravigliosa bambina, sì, che è uno spettacolo, eh?
Sì?
No, dico
Carolina,
sì, certo. Non hai un annuncio da fare?
No, non ho nessun annuncio da fare, però è chiaro che una città come Trento ti invoglia, no? perché c'è tanta tranquillità, cioè per le famiglie è veramente perfetta, noi ci troviamo benissimo. E...
Sta sudando?
Non sto sudando.
Non lo potete vedere, sto facendo un po' di ventilazione.
Vedremo, io e mia moglie siamo aperti a tutte le possibilità.
Sì, poi
Speriamo presto di poter dare un fratellino o una sorellina anche a Carolina.
Ha detto di sì, praticamente. Ci ha girato un po' attorno, ma ha detto di sì.
Ho detto che spero.
Se non fanno figli queste persone giovani, carine, intelligenti, che facciamo io e te? Te ormai, voglio dire, per parto genesi forse, ma io sono vecchio, per cui non c'è.
Scambiate dei bei complimenti.
Vedi perché non vengo mai volentieri a Radio Dolomiti?
Sì, però vieni sempre, non so per quale motivo sei.
Il mio ruolo istituzionale me lo impone.
A Natale passi di qua, ti stalli, ma se lo sai.
Perché c'è la dolcissima Laura.
C'è la dolcissima Laura, sai che ti voglio bene. Dunque, a proposito di politica, per dimostrare che i giocatori di pallavolo, che gli sportivi in genere, non è che gente che palla, casa, palla. Jack, come la vedi adesso? Siamo in par condicio, quindi non si può più dire niente. Fra 40 giorni si vota.
Sì.
Non ti chiedo nulla da che parte, anche perché non so. Ma come lo vedi secondo te?
Vedo un panico generale, vedo. No, non lo so, veramente. Non siamo messi per niente bene, secondo me. È chiaro che sono stati dei periodi difficili, però adesso le candidature che ci sono, io non le vedo molto molto convincenti nessuna, e non lo so, penso che il paese sarà un po' in difficoltà a fine febbraio, vero?
Sì,
per queste votazioni, vedremo.
Ma cosa ne pensi degli sportivi che si candidano, la Vezzali, Josefa Idem?
Ah, penso che sia una cosa buona, perché comunque lo sport è una gran scuola di vita, e queste persone hanno dimostrato di essere, oltre a grandi sportivi, anche persone con grandi valori. Penso a Zanardi, veramente una grande persona, penso alla Vezzali, sicuramente una mamma concreta, una persona insomma di qualità. Quindi io penso che si possa veramente, la Josefa Idem, poi tra l'altro io la conosco anche personalmente perché abita vicinissimo al paese dove sono nato io.
Ma dai, ah, è vero,
sì,
è vero.
Sì. penso che possano dare una mano, perché c'è bisogno di persone che abbiano avuto tante esperienze e che sappiano, che abbiano conosciuto anche i paesi esteri, altre culture, e poi soprattutto che abbiano una mentalità giovane, una mentalità competitiva, quindi secondo me possono essere molto utili.
Ti candideresti?
Io? No, adesso assolutamente no, vedremo, non lo so.
Non so perché, ma ho l'impressione che avrebbe preferito la domanda su Modena, sulla partita di sabato.
Dai, falla tu, dai.
No, invece, al di là dell'appuntamento di sabato con Modena, ricordiamo che Jack Sintini è su Facebook e su Twitter, ma questa non è una promozione per lui, in realtà, è più per la sua associazione. Che non l'abbiamo detto perché magari partiamo per...
Bravo, Franz.
Pensiamo che sia scontato, invece... Tanti che ci ascoltano non sanno che la sua associazione porta avanti un progetto.
Che sta andando benissimo, lavorando benissimo.
Sta andando veramente bene, oltre ogni aspettativa. Non abbiamo ancora compiuto un anno di vita, perché ad aprile, in realtà sarà, perché quando ero venuto qua a febbraio avevo soltanto l'idea, ma ancora non l'avevamo costituita. E abbiamo già raccolto più di 55.000 euro, quindi siamo già indirizzati verso i 60. Poi abbiamo molti progetti in mente, abbiamo già donato 20.000 euro alla ricerca, per la ricerca medica contro i linfomi e le leucemie, e abbiamo acquistato e organizzato una festa di Natale per i bambini dell'ematologia e dell'oncologia pediatrica Perugia, e che è stato un grande successo. Adesso abbiamo un buon fondo cassa, stiamo continuando a raccogliere fondi e cercheremo di fare presto altre iniziative.
Come si può fare per i fondi?
Sì, diciamolo. Allora, la pagina Facebook, sia la mia che quella dell'associazione Giacomo Sintini, si trovano tutte le coordinate bancarie, diciamo, per donare, che adesso è l'unico modo, se non quello alternativo, di darmeli a me di persona quando ci si incontra ai palazzetti, o spedirli sempre all'indirizzo dell'associazione. E per ora è così, poi cercheremo di svilupparci ancora meglio in futuro. È chiaro che volevo prima rendermi conto di come la raccolta fondi sarebbe andata, esatto, prima di magari spendere soldi che non avrebbero poi portato frutti, ecco.
Questo è Jack Sintini, prima di tutto una persona, un grande giocatore e un... dimmi, Franz.
Detto questo, a Modena cosa si fa?
Basta.
No, fallo risponde.
Andiamo per vincere dappertutto.
Ecco. Così deve, no? Cioè, di calciatori. L'importante non è la mia prestazione, ma quella della squadra. Ma che tanto, non ti crede nessuno. Va bene, io farei molto più tempo passerei con Jack, perché insomma,
ma torna volentieri.
Molto volentieri.
Jack, questa lo sai, è casa tua.
Magari senza di me la prossima volta.
Ecco, magari proprio. Grazie anche a Francesco Segala, che sarà la nostra voce ufficiale, che è la nostra voce ufficiale radiofonica durante le partite. In bocca al lupo, un abbraccio a tua moglie, la meravigliosa Carlotta.
Carolina.
Perché non tocca a Lotta?
Non lo so.
Perché ho una certa età e comincio a essere rincoglionito. Tra poco l'informazione sul traffico, che darà ovviamente in diretta il nostro Franz Segala.
Fuori campo, il volley parlato.